Amen, Dio ci benedica, grazie. Avete la vostra Bibbia? Ci rivolgiamo di nuovo nel libro del profeta Giona. Pensavo di staccarmi solo dal primo capitolo e poi basta, invece mi sento proprio di continuare sul capitolo 2, non so se ci sarà anche il terzo e il quarto capitolo, ma per oggi ci soffermeremo maggiormente sul capitolo 2. Grazie. E vedremo due punti molto semplici. Un punto che ha a che fare sul carattere di Dio e perché Dio fa e agisce in certe maniere. E anche se ci viene difficile, duro da comprendere, poi alla fine vediamo che la sua volontà e la sua sovranità è veramente la migliore. Ho intitolato questo sermone Nascondersi non si può, perché la volta scorsa avevo pensato di dire, cosa pensavo di dire? Fuggire si può, ma nascondersi no. Ripeto la seconda porzione della volta scorsa, dice nascondersi non si può. Però che facciamo allora? Pentirsi. È la nostra opzione. Pentirsi. Sì, pentirsi, ravvedersi, cambiare mentalità, cambiare maniera di fare, cambiare il nostro atteggiamento con colui che ci chiama. La volta scorsa abbiamo un po' visto nel primo capitolo com'è facile pensare di scappare o di fuggire, come dice il verso 1, dalla presenza di Dio. Però poi ci accorgiamo che questo fuggire non ci permette di nasconderci, vero? Non ci possiamo nascondere. Abbiamo letto anche che dove mi nasconderò, se vado di qua, se vado di là, se vado di là, tu ci sei. Sfuggire alla onnipresenza di Dio è impossibile. Però quello che possiamo fare è questo: fermarci e riconoscere che Dio è Dio. Quando diciamo Dio non è solo un nome che gli diamo per distinguerlo da altre persone o personalità, ma è qualcosa che ci ricorda di tutti i suoi caratteri, i suoi attributi morali, i suoi attributi assoluti, cose che solo fanno parte della sua meravigliosa caratteristica ed essenza. Abbiamo anche visto che quando noi corriamo o fuggiamo, meglio, dalla presenza di Dio, noi non solo ci troviamo contrari alla volontà di Dio, ma ci troviamo in una situazione dove mettiamo in difficoltà anche gli altri che sono sulla nostra barca, sulla nostra nave. Quello potrebbe essere la rappresentazione di chi è con noi. Noi viviamo con altre persone al lavoro, viviamo prima di tutto con altre persone nella nostra famiglia. La nostra famiglia ha bisogno di essere protetta, non di essere messa a discapito per causa nostra. Una me. Uno. Non dimentichiamoci, Dio ci ha dato la famiglia, appartiene al Signore anche se noi chiamiamo la nostra famiglia. Numero due, comprendiamo che gli farà del male anche se noi non vogliamo, non è che l'abbiamo fatto apposta. Sai che Giona dice, adesso metto in difficoltà questa nave che va da Iafo a Tarsis. No, non era la sua intenzione. E la maggior parte di persone che sbagliano o contrariamente vanno all'opposto della volontà di Dio, disubbidiscono Dio, non hanno mai, la maggior parte delle volte, intenzione di fare male agli altri che sono, però è inevitabile. Ed accade. Poi, da questo conosciamo pure che a volte noi abbiamo questa idea, eh? che se andiamo, se diamo la nostra vita al Signore, se diventiamo cristiani, poi se diventiamo evangelici di fede pentecostale ancora di più, la croce si ingrandisce. Poi se il pastore ci dice venite non solo la domenica, venite anche il martedì perché c'è una riunione importante che si chiama riunione di preghiera, ancora aumenta la croce. E poi se diciamo giovedì c'è lo studio biblico, la croce diventa proprio, dovete dividerla in due per portarla un pezzo alla volta. Noi abbiamo questa idea che diventare cristiani o seguire insegnamenti del Signore è quasi quasi qualcosa che alla fine ci stanca, ci appesantisce, ci fa perdere la gioia di godere la vita. E poi alla fine noi comprendiamo che in effetti noi perdiamo la gioia di vivere se non seguiamo il Signore, perché questa vita è stata programmata, strutturata da chi? Da colui che è la vita. Giovanni dice in lui era la vita, tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui. Il punto è, se noi non abbiamo il Signore con noi, noi siamo dei falliti. Girala come la vuoi, noi prosperiamo se abbiamo il Dio come associato partner. No, noi non perderemo nulla in questa vita, anzi, Gesù ci ricorda delle parole che se uno vuole risparmiare, tenere la sua vita, lui perderà tutto, ma se uno arriva anche a dare la sua vita, lui la ritroverà 100.000 volte di più, perché la vita col Signore è quella che alla fine ci dà la vera soddisfazione. Secondo, abbiamo capito che non possiamo sempre correre per sempre. Poi abbiamo finito il capitolo 1 e il capitolo 1 finisce con questi uomini che si convertono al Signore, vanno a Tarsis e offrono sacrifici e fanno dei voti. Così finisce un po' qui, si calma la tempesta. Ma adesso il capitolo 2 inizia che il Signore fece venire un gran pesce. Però finiamo di leggere il nostro testo, che va dal verso 4 in poi. Dice così, Giona, capitolo 2, verso 4. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, parlava Dio, eh? La corrente mi ha circondato, tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Io vorrei che voi magari tenete gli occhi aperti, sì, però cercate di immaginare Giona senza lampadina tascabile nel ventre del pesce, senza fiammiferi, senza accendine, non vedeva, non sapeva, però è consapevole ed è anche colto, parla di correnti, di flutti, parla di abissi, di profondità, e capisce, molto consapevole, che Dio lo sta ascoltando, è lui che sta causando questa avventura, chiamiamola. Io dicevo, adesso lui ricorda, sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo tempio santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa, sono sprofondato fino alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre. Ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore mio Dio. Quando la vita veniva meno in me, stavo per morire, io mi sono ricordato del Signore. Mi voglio fermare un attimo qui. Perché a volte noi dobbiamo aspettare quando stiamo per morire per ricordarci del Signore? Perché dobbiamo aspettare il momento quando noi stiamo venendo meno e finalmente ci svegliamo e ci accorgiamo che non siamo più in controllo della nostra vita, sia fisica o in ogni altro genere, livello, maniera? Però mi sono ricordato del Signore, questo è il punto positivo che dobbiamo dire a Giona. E la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo. Ci vuole fede a credere che uno che nell'abisso del mare prega e Dio lo ascolta nel suo Tempio Santo. Giona aveva avuto buoni insegnamenti. Sebbene a volte questi insegnamenti, lo dico per incoraggiare genitori e noi stessi magari, i buoni insegnamenti che ci vengono dati, anche se messi da parte per un tempo, alla fine sono come perle, sono come monili di oro, perché a quel tempo noi li useremo. Genitori, non arrendetevi mai di insegnare al fanciullo la via che egli deve seguire. Dice, ma ormai ho perso speranza. Non perdere speranza. Vedremo. Vedremo che a volte noi dobbiamo arrivare a permettere al Signore di fare, di usare, diciamo, delle maniere piuttosto forti per arrivare a cozzare la nostra testa un po' dura, un po' fissata. Però grazie a Dio il seme della grazia, dell'insegnamento, della dottrina, del buon costume, della dignità spirituale, della fede in Dio non è mai perso. Ricordiamoci, genitori. Poi continua verso 9. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. Già lui parla di idolatria, parla di grazia in un tempo di legalismo, in un tempo di legge. Ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode e adempirò i voti che ho fatto. Pure lui aveva fatto voti adesso. La salvezza viene dal Signore. Che bella scoperta, fratello Giona. La salvezza viene dal Signore. E il Signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. Potete immaginare un po' tutta questa scena? Lui che prega, rimane lì dentro 3 giorni e 3 notti. Tanti teologi stanno a dire, quando è che si è pentito, si è convertito veramente Giona? Subito o dopo 3 giorni? Alcuni dicono subito, alcuni dicono dopo 3 giorni. Sono tante sfaccettature che una ha a che fare con l'idea che adesso sono spacciato, è finito, e poi piano piano realizza che c'è speranza. Altri invece dicono, beh, quando ha visto la carta, la cosa, la giornata mal presa, si è subito svegliato dal sonno. Non lo sappiamo, è importante sapere che si è convertito. E poi chissà in quale distanza lui si trovava già, può darsi che il pesce da dove l'ha preso, a dove lo ha vomitato, scusate l'espressione, ma è biblica. Può darsi che ci voleva un po' di tempo, e siccome era qualcosa pesante. Avete mai mangiato quelle pizze pesanti e poi la notte non potete dormire, avete sogni brutti? La pizza pesante. Quel pesce dice, ma dove sono andato in pizzeria stasera? Che ci hanno messo in quel... Aveva preso un pezzo di carne duro da digerire. Però volete immaginare un po' Giona? Entra. Sicuramente quando passa attraverso, diciamo, i canali che portano alla digestione o all'apparato digerente del pesce, si sente un po' stringere. Poi, quando si ferma finalmente in questo, diciamo, stomaco del pesce, vede tante altre cose. Vede non solo... Che vede? Vede il buio. presente le alghe e tutto un tratto si vede tutto incoronato. E lui non sogna più. Dice, mi hanno fatto re. No, erano delle corone di alghe. Ci sono tanti tipi di alghe. E lui lo capisce. Poi la cosa che io immagino, cos'altro immaginate voi? Dentro lo stomaco di un pesce grande. La puzza. Forse c'erano altri pesci mezzi morsi o succhiati vivi che ancora erano vivi come lui. Oppure, sto pensando, gli acidi della digestione. Chissà quanto acido ha dovuto prompare quel pesce per cercare di digerire per 3 giorni. Non... Avete mai avuto voi uno stomaco per 3 giorni e 3 notti? Chissà se un giorno incontreremo anche noi questo pesce e gli diremo come hai fatto pesce. Si merita anche lui un premio. Avete preso bene il quadro. Ma guardiamo all'atteggiamento di Dio in tutto questo. E vedremo anche che in mezzo a questo disastro, questo fallimento, c'è la cosa più bella che può avvenire nella vita di Giona. Ma perché? 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 La prima cosa che dobbiamo capire è che a volte Dio deve usare maniere forti per farci arrivare al punto di conversione, al punto dove noi ci ravvediamo. Se lui sicuramente ascoltava dal primo giorno, tutto questo non credo che sarebbe successo alla vita di Giobbe. Forse Giobbe poteva, era destino che andava a finire nel stomaco di un pesce, no? Destino l'hai creato tu. A volte noi creiamo il nostro destino con le scelte che facciamo o quelle che evitiamo. Ma Dio usa questa maniera forte per far sì che Giona arriva al punto di ravvedimento. Fratelli, sorelle, non siamo impauriti se a volte Dio permette qualcosa che ci lascia. Oh, questa del Signore, io non me l'aspettavo. Sì, le prove, le difficoltà, ma proprio questa, sono sceso negli abissi marini. Quello perché Dio sa cosa ci vuole. Perché noi cambiamo. Rinnovami, Signore, abbiamo cantato. E a volte noi non ci rendiamo conto di come noi siamo ormai cristallizzati, eh? E Dio, siccome lo sa, sa esattamente cosa fare. Arrendiamoci al Signore. Abbiamo fiducia del Signore. Questo è forse una dura parte teologica da accettare, però dobbiamo vederla come una caratteristica di Dio che è, non posso dire importante, fondamentale per la nostra vita. Perché in questo che vediamo, Dio ascolta la preghiera, Dio risponde alla preghiera, Dio è paziente verso di lui e alla fine lo esaudisce ed è benigno. Queste sono le caratteristiche che vediamo. È incredibile, ma è così. Dio in effetti vuole cambiare la nostra vita. Dio vuole trasformare la nostra maniera di pensare e di fare. Vuole sempre, certamente, migliorarla. Ed è importante capire che Dio ha questa possibilità. Lui non poteva, Giona, dare la colpa a qualcuno, ma a se stesso. Infatti, lo vediamo bene al verso 2 e 3. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, suo Dio, e disse, io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia, ed Egli mi ha risposto. Tu ed io, a volte, quando stiamo scappando dalla presenza di Dio, dalla voce di Dio, dal comandamento di Dio. Potremmo sentirci bisbigliare che noi l'abbiamo fatta così grossa che Dio ora è proprio arrabbiato con noi. Invece Dio ha pazienza. Sì, usa una maniera forte, ma lo fa per trasformarci. Questo si chiama, in termini teologici e biblici e come lo volete, la grazia di Dio. Era meglio che Dio lo abbandonava in mezzo al mare. Era meglio se lui rimaneva in fondo alla nave. Fosse stato saggio per Dio lasciarlo sempre 3 giorni, 3 notti, no, un po' di più. Lascia che si cuocia nel suo brodo. Quello siamo noi. Eh? C'è un detto in Sicilia, dice, il polipo si deve cucinare nel suo brodo. Eppure Dio non fa così. Il momento che Giona grida al Signore e Dio risponde. È un po' la storia parallela nel Nuovo Testamento del figliuol prodigo. È una tragedia, scappa via, corre via, non vuole stare più nella casa paterna. È la figura di Dio che alla fine lo aspetta, lo abbraccia e lo incoraggia e fa tutta una festa. Ora vi devo dire una cosa. Dio è Dio ed è Dio pieno di grazia proprio perché usa le maniere forti. Se noi a volte, o alcuni di noi, non siamo gestiti da Dio con maniere forti, noi non ci ravvediamo. Vero o no? Dobbiamo ammetterlo. Ed è qui che dobbiamo dire grazie Signore, grazie perché Tu continui a fare ciò che noi abbiamo bisogno di ricevere. Vedete, è stato un po' come quando Pietro iniziò ad affondare e gridò a Gesù, Gesù salvami. Gesù stese la mano e lo salvò. È un Dio di grazia. Come pastore a volte abbiamo diversi che vengono e ci dicono, beh, vogliamo parlare con te. Mi ricordo una volta, parecchi anni fa, una coppia che avevano dei problemi matrimoniali, mi disse abbiamo bisogno di consulenza matrimoniale, li ascoltai per un bel po' di tempo e gli diedi, non i miei consigli, sebbene li misi da parte per quella volta, ma i consigli della parola di Dio, perché mi avevano dato una piattaforma dove potevo utilizzare, diciamo, i principi della parola di Dio, e gli dissi questo è quello che la parola di Dio ci consiglia di fare. Non ascoltarono molto. Dopo 8 mesi ritornarono e dissero, pastore, ti vogliamo parlare. Va bene, che c'è? Dobbiamo rivedere la cosa, le cose vanno anche peggio. Va bene, incontriamoci. Ci siamo incontrati, preghiamo. E poi mi dicono, per favore, cerca di aggiustare perché siamo alla frutta. E gli dissi, ok, iniziamo dove abbiamo concluso la volta scorsa. Vi ricordate quando vi ho dato quei principi della parola di Dio? Cosa avete fatto? Però si guardavano in faccia l'uno con l'altro. E alla fine mi dicono, quali erano? Ci siamo dimenticati. E qui ho capito subito. Ora, nella carne avrei voluto dargli una risposta. E voi sapete qual è la risposta che un pastore può dare nello spirito della carne? Vi lascio immaginare. Però gli ho detto, e Dio vi può aiutare a ricominciare. Ma è una cosa importante che vi voglio dire. Se voi non mettete in atto i principi di Dio e poi dite, Signore aiutami, e Dio ti aiuta, e poi tu non lo metti, non dare la colpa a Dio né a nessun altro. È solo la nostra scelta che ci porta lontano. a fuggire dai principi di Dio. Noi non perdiamo la vita quando veniamo al Signore, noi la perdiamo se non veniamo al Signore. Gesù ha detto bene, che vale all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Il valore della tua anima è la cosa più importante che ci sia. Non quello che il mondo può darti in cambio dell'anima tua. Certo, godi tutto quello che Dio ti può dare. E il punto è questo. Quando noi permettiamo ai principi della parola di Dio di vivere in noi, è meglio per noi. È meglio per noi. Ora, non è importante dire amen soltanto e essere d'accordo. E attuarli, perché Gesù ci dice, beato chi ascolta le mie parole e poi dice amen. È vero? Beato chi ascolta le mie parole e dice amen e alleluia. Più forte degli altri. No! Non vi voglio scoraggiare di dire amen, fratelli. Per il punto che voglio fare è, non basta essere d'accordo. È importante essere tacitori di quei principi. E non soltanto uditori. Perciò la prima cosa che vediamo è maniere forti, perché? Perché Dio desidera che noi arriviamo al punto della conversione, del ravvedimento. E non mi riferisco a conversione o ravvedimento solo dal fatto che una volta non credevo in Dio, ora lo credo. No. Noi da cristiani a volte dobbiamo convertirci dalle maniere di fare, dalle maniere di pensare. Non è che Giona doveva convertirsi dal paganesimo al giudaesimo. Giona si doveva convertire nella sua maniera di fare le cose. Secondo punto, è un'altra verità. Quando noi ci pentiamo, ci ravvediamo, Dio è in mezzo alle circostanze che ci portano al pentimento. Vedete, a volte noi possiamo prendere le azioni forti di Dio con noi come un segno di punizione. Non è quello. È il mezzo che Dio ha dovuto utilizzare per portarci al ravvedimento. Se Dio ci deve punire, noi saremo distrutti. Vuoi capirlo, sì o no? Ci vuoi credere a questo? È la sua misericordia, dice il profeta, che oggi noi non siamo ancora stati distrutti, perché grande è la sua fedeltà, è la sua bontà. Ogni giorno la sua misericordia si rinnova, se siamo in chiesa o no, se siamo in profondità dell'abisso del mare o no, è la sua misericordia che si rinnova. E la cosa bella è che Dio è con noi in quelle circostanze forti che ci portano al ravvedimento. Non è che Dio ti vuole punire. Dio ti vuole salvare. Dio vuole piallare la nostra vita, levigarla, formarla. Potremmo sfoggiare la vista di tutti gli artigiani e cercare sempre di più di capire cosa Dio vuol fare, non solo cosa Lui vuole fare a noi, attenzione, cosa Lui vuole fare di noi. La cosa è ben diversa. Noi abbiamo e pensiamo di un Dio che deve sempre fare qualcosa per noi. Sì, Lui la fa. Ma la cosa più importante che Dio vuole fare in relazione alla nostra vita non è quello che Lui fa per noi, ma quello che Lui fa in noi. Perché Lui vuole trasformarci, Lui vuole renderci come la persona di Cristo Gesù. Io vorrei che ogni cristiano pecchi di ambizione di diventare come Cristo Gesù per la grazia dello Spirito Santo. Come vuoi essere tu? Io voglio essere come Gesù. Vuoi quella? Veramente? Tu sei troppo ambizioso. E a volte noi pensiamo, c'è la storia di quello che vuole essere più bravo di Dio, più buono di Dio, e cerchiamo di mettere da parte questi valori Questo è il nostro programma. Questo è quello che Dio vuole per ognuno di noi, cari fratelli e sorelle. Questo è quello che Dio vuole fare in noi, renderci ubbidienti. Guardiamo un po'. Guardiamo al verso 4 del capitolo 1. Capitolo 1 di Giona, al verso 4, leggiamo: il Signore scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. Chi, posso domandarvi, chi ha scatenato questa tempesta? Andiamo al capitolo 2, verso 1. Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Chi ha fatto venire il gran pesce? Vedete, le circostanze Dio li può creare e li sa creare, ma qualunque sia la tempesta o il pesce che noi possiamo vedere come grandi nemici della nostra vita, Dio invece li usa per portarci a ravvedimento. Per portarci a ravvedimento. Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia, Egli mi ha risposto. Angoscia, soggiorno dei morti, abisso, flutti che travolgono. Era veramente male combinato, Giona. Siete mai stati nel ventre di un pesce? No? Siete mai stati nell'abisso? Va bene, capiamo subito. Tutti noi possiamo avere delle esperienze dove ci sentiamo inabissati. Ci sentiamo come se nessuno ci capisce, nessuno è lì. Dov'è Dio? Guarda dove sono andato a finire. Guarda i miei dolori, guarda le mie disgrazie, guarda le mie confusioni, guarda tutto quello dove io mi trovo. Eppure io ti dico che Dio è lì con te. E aspetta che tu togli questa amarezza, questa confusione dalla tua mente e dal tuo cuore, e ti rivolgi a Dio e dici: Signore, io metto la mia vita nelle tue mani. Sì, Dio a volte ci deve portare in queste situazioni difficili, dure, ardue. Ed è duro questo per accettare, no? Non credo che tanti amen e alleluia scappano fuori quando si vede la durezza delle circostanze di Dio sulla nostra vita. No? Però è biblico, è la verità. Nasconderci non possiamo. Che dobbiamo fare? Ora io vedo un'altra cosa qui. Vedo che forse Giona, prima di arrivare al suo ravvedimento, pensava: questi mi buttano fuori, vado, finisco. Non sapeva che Dio calmava le acque. Aveva detto che non sareste morto, tutto si calmerà, però quanta sicurezza e certezza c'era di lui essere fuori bordo. Può darsi che pensava: per me ormai è finita, basta, finisco, sono stato disubbidiente. E arriva al punto di credere: ormai getto la spugna, non voglio più sapere niente. Ho fatto un gran fallimento, un fiasco con Dio, con queste persone, chi ce l'ha più il coraggio? Giona non si aspettava che il disegno di Dio è quello che va avanti. Giona non si aspettava che un grosso pesce lo avrebbe ingoiato e lo avrebbe tenuto 3 giorni e 3 notti e poi vomitato su terra asciutta. Giona non sapeva. E sapete come finisce alla fine? Finisce così, che mentre lui sta lì, inizia a pregare, inizia a ravvedersi, inizia a profetizzare. 3 notti e 3 giorni rappresenta un po' quello che Gesù poi stesso disse, che il suo corpo sarebbe rimasto 3 giorni e 3 notti. E poi parla del santuario: io sono lontano dal tuo santuario. Aspetta, Giona, voi sapete che nel tempo di Giona il santuario cos'era? Rappresentava il tabernacolo o anche il tempio di Dio. Perché sto tempio? Perché in una forma visibile Dio diceva: quando voi vedete il santuario, lì c'è la mia presenza. La mia presenza è manifestata nel santuario. E lui dice: io sono lontano dal santuario. Come Giona, capitolo 1, verso 1, tu stai fuggendo dal santuario di Dio e ora ti lamenti che non sei vicino. Però non poteva dare la colpa a Dio. E poteva anche arrendersi a questo. Ma non lo ha fatto. E poi parla di idolatria. Guardate un po', dice che quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. Cosa vuol dire Giona in queste parole? In questo suo pentimento, in questa sua nuova maniera di vedere le cose e scoprire le cose. Lui sta dicendo che quelli che si allontanano dal santuario si allontanano automaticamente dalla grazia. Cioè Dio ti fa il dono che io e te non meritiamo. Dio ti rende misericordia. Non allontanarti, perché allontanarti da Lui significa aggrapparti a qualche altra cosa dove tu dai il tuo cuore, la tua vita, la tua passione, i tuoi desideri, la tua attenzione. E quello diventa la tua idolatria. Allora lui è convertito adesso. Adesso prega. Adesso desidera quella cosa che lui aveva respinto. E promette. Che bello, eh? Incredibile quante volte, quando siamo nella, come si chiama, nella difficoltà, iniziamo a fare promesse. Vero? Quanti di voi avete fatto promesse? Dai, fatemi vedere. Abbiamo fatto promesse quando siamo nella... Pasquale, tu pure? Mamma mia, pure. Tutti li facciamo. Perché è una cosa naturale. Io pure nei sogni a volte faccio promesse. Vogliamo promettere al Signore perché vogliamo il suo aiuto, la sua grazia. Perché finalmente il Signore ci ha messo sotto il torchio. Per favore non guardiamolo se qualcuno è sotto il torchio o dentro la fornace, come qualcosa che Dio fa per punirci. Se Dio ci deve punire, cosa ho detto prima? Eliminati. Dio può metterci sotto il torchio, ma la sua idea rimane sempre quella di trasformarci e di renderci ubbidienti a Lui. Perché? E lo concludo, perché lo conclude il capitolo 2. Il pesce vomitò su terra asciutta. E dopo un po' si sveglia Giona e sente la voce di Dio di nuovo. Alzati! Vuol dire che Giona era su terra asciutta, può darsi una bella giornata di sole, eh? In una di quelle belle isole dell'Asia Minore, chissà dov'era, in quale isola. O forse era sulla spiaggia di Ninive, in Assiria. Bella giornata di sole, stava prendendo la bella abbronzatura, stanco. Ah, Signore, grazie, veramente. Sei stato bravo. Giona, ancora non hai capito che quello che io ti ho detto al capitolo 1, al verso 1, continuerà al capitolo 2, verso 1. Giona, alzati e vai a Ninive. Stavolta Giona si alza. Yes, sir. Subito. E inizia ad andare a Ninive. Cioè, la sovranità di Dio io non la posso cambiare. Dio userà qualsiasi cosa. Sapete una cosa? Questo lo vediamo come un grande amore di Dio. Dio non ci abbandona nella nostra disubbidienza, nella nostra caparbietà. Dio userà quello che deve usare, ma lo fa per amore, perché ci vuole trasformare e alla fine utilizzare per il suo scopo. Inchiniamo i nostri capi. Gloria a te, Signore. Gloria, gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. E Dio non cambia mai, anche se noi potremmo ritardare il suo piano nella nostra vita. Ma Dio, io credo, in quest'oggi vuole dire a me, a te, alzati, vai a Ninive. Basta, basta dormire in spiaggia. C'è una missione, c'è un compito, c'è qualcosa che io ti ho chiamato a fare. C'è qualcosa che vale la salvezza di 120.000 persone a Ninive. Sì, l'ubbidienza vale più che il sacrificio. E Dio dice in quest'oggi, tu hai cercato di sovvertire il mio piano, ma io col mio amore, la mia pazienza e la mia forza ti rimetto in carreggiata. C'è qualcuno stamattina che forse l'ultimo mese, gli ultimi anni, non so, forse abbiamo in qualche maniera sentito di nuovo la voce di Dio e ci siamo allontanati, abbiamo cercato di nasconderci, non abbiamo più fatto la nostra meditazione giornaliera, ci allontaniamo dalla voce di Dio, dalla Bibbia, siamo dimenticati di vivere una vita di preghiera, di affidarci al Signore giornalmente, e finisce un altro contatto col Signore. Forse ci stiamo anche allontanando dalla Chiesa, come alcuni fanno uso, e anche quella è un'altra spina che stacchiamo, dove il Signore ci può parlare, dalla presenza di Dio, dal santuario che poi tanto desidereremo. O chissà, qualche altra situazione dove Dio utilizzava come canale per parlare alla nostra vita. E noi siamo fuggiti. Ci siamo ritrovati forse in una tempesta, ci siamo ritrovati dentro un pesce, sotto l'abisso, e ci chiediamo perché. Io vorrei che tutti noi esaminiamo il nostro cuore, che non pensiamo agli altri. Non puntiamo il dito su altri Giona. Io vorrei tanto che ognuno di noi faccia questo, qualcosa di molto personale. Chissà, forse Dio ti vuole parlare a te stamattina. Ti ha parlato il Signore? Ti ha parlato nel cuore? Non fuggire. Non ribellarti contro la tempesta e non ribellarti contro il pesce. Il pesce sta avendo pure pazienza con te. Dio sta avendo pazienza con te, con me, con tutti noi. Ti vuoi arrendere? Ti vuoi arrendere al Signore? Ti vuoi arrendere all'opera dello Spirito Santo? Non pensare che finirà la tua vita, la tua gioia, la tua opportunità di continuare a essere felice in questa vita. No, Dio vuole darti più di quella felicità che tu pensi che soddisfa la tua vita. Dio ti vuole dare più gioia. Sì, Giona finirà per essere gioioso solo quando permette a Dio di operare in lui anche attraverso le maniere forti. Sì, quante volte noi finiremo per dire, ah Signore, adesso capisco, adesso comprendo. E io vorrei tanto che la tua vita si arrenda al Signore. Tu vuoi essere un cristiano, ma tu ed io abbiamo bisogno di arrenderci al Signore ogni giorno. Ma vi è un appello anche che desidero fare, se c'è qualcuno che non si è mai presentato davanti a Dio per dire io mi arrendo qui davanti a te per la prima volta. Signore, cosa vuoi fare di me? sai, Dio vorrà fare quello che ha fatto con Ninive, vuole salvarti. E l'unica maniera è che Lui agisce con tempeste e pesci nella tua vita, fino a quando tu ti arrendi al Signore. Dio non è un sadico da punirti o di non vedere il tuo bisogno. Dio non è strano nelle sue maniere. Dio è amore. E tu ed io scopriremo il suo amore quando comprenderemo che con la sua pazienza ha utilizzato maniere forti per portarci a Lui, per vedere un cambiamento, una trasformazione radicale, mentale, spirituale, affinché noi godiamo nel centro della volontà di Dio il piacere di essere al suo servizio. Ma se tu non hai mai ricevuto salvezza nel tuo cuore, io vorrei tanto che tu ti avvicini al Signore stamattina. Apri il tuo cuore. È il piano di Dio per la tua vita. Apri il tuo cuore e di: Signore, io voglio accettare quello che tu fai per me. Forse mi sono arrabbiato e non ho capito perché questa tragedia è successa a me e ho avuto dubbi di te. Signore, se tu ci sei, perché hai permesso questo? Ma pensaci bene, Dio non ti ha abbandonato. Dio sta usando circostanze perché tu ti ravvedi a Lui. Questa è grazia di Dio. Signore, se c'è qualcuno stamattina, qualcuna, tu lo sai, forse vi sono delle mani che si alzano e che dicono: pregate per me, noi lo vogliamo fare. Dio ti benedica. C'è qualche altro, altra? Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Dio ti benedica, sì, Dio ti benedica anche a te. Sai, Dio conosce il tuo cuore. E se ti senti sotto la pressione del pesce o della tempesta, ma ancora senti la voce di Dio, non ti allontanare dal Signore. E Dio ha una missione di successo. E quello che Lui vuole fare in te è più grande di ciò che Lui può fare per te. Accettalo. Ricevilo. Fai dei voti al Signore. Signore, voglio che tu sia al primo posto. Voglio leggere la tua parola. Voglio frequentare la tua presenza. Voglio vivere nella tua presenza giorno per giorno. E voglio che tu mi parli. Basta religione, voglio un'esperienza. Basta legalismo. Basta cose che non hanno senso. Io voglio vivere una vita con una relazione profonda con te.